vogliamo trasferirci nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12. Quest'oggi il sermone si soffermerà dai versi 27 a 36, ma per questione di organicità leggiamo dal verso 20 sino al 36. Quindi capitolo 12, verso 20. Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in verità eterna. Se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'animo mi è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte dovevo morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Gesù disse, dunque disse loro: la luce è ancora per un poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Amen. Vogliate sedervi? Padre eccelso, ancora noi ci affidiamo alla guida del tuo Santo Spirito per la comprensione di questi versi, per darci grazia di vedere nelle profondità della tua scrittura le meraviglie dell'opera che tu hai compiuto attraverso Cristo in noi. Ancora grazie per la tua scrittura, grazie perché tu hai chiamato e continuerai a chiamare nuove anime ad uscire dalle tenebre per camminare nella luce di Cristo. Questo noi ti chiediamo, che lo Spirito della luce ci illumini ancora in questo momento, nel nome di Gesù. Ti chiediamo questo. Amen. Vedete, generalmente a me non piace disturbare qualcuno per chiedere aiuto a qualcuno, che quando non è assolutamente necessario, no? Quando non sono cosiddetto con la cosiddetta acqua alla gola. Posso dirvi con sincerità che dietro questa mia apparente umiltà, no, del non voler disturbare gli altri, si nasconde in realtà un peccato, il peccato del pensare che io sono autosufficiente e migliore di tutti nel fare le cose. Come le faccio io, magari non le fa nessuno. Quindi questa è un po', diciamo, la mia attitudine contro la quale combatto. Tuttavia ringrazio Dio però che Lui mi ha umiliato tale mio orgoglio di sentirmi autosufficiente in tutto, sino al punto di concedermi di vedere da una parte la mia impotenza ai fini della salvezza. Non sono io, col mio fare, bene o male, che posso salvarmi, ma dall'altra anche mi ha concesso di vedere la vitale necessità che un altro si sia dovuto non solo disturbare per fare quello che io non sarei mai stato in grado di fare, ma si sia anche turbato per conto mio. Parlo del Signore Gesù, per il quale il pensiero di andare sulla croce per portare i miei peccati gli fece dire il verso 27: ora l'animo mio è turbato. Tu ed io eravamo la causa del suo turbamento, della sua sofferenza. Tuttavia, come egli stesso afferma, egli è venuto proprio per essere turbato, proprio per essere innalzato sulla croce per morire per i nostri peccati. E grazie a Dio che l'ha fatto. E nelle ultime domeniche Giovanni ci ha preso per mano, ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo attraverso quella che è l'ultima settimana terrena di Gesù Cristo, che termina con la sua morte e risurrezione. E la Pasqua, appunto, Gerusalemme è gremita da tanti fedeli e alcuni greci, abbiamo letto la volta scorsa, vanno a cercare Gesù in rappresentanza del mondo dei gentili, no? Ed è proprio questo segno, il fatto che i gentili vadano da Gesù, abbiamo visto la volta scorsa, che fa dire a Gesù: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Verso 23. L'ora della croce è giunta. L'ora in cui il Vangelo deve uscire da Gerusalemme per giungere all'estremità della terra al fine di mostrare ai gentili Cristo. Questa è l'ora di cui parla il Signore. L'ora in cui i gentili vedano la porta della salvezza aperta per loro. L'ora in cui Israele ha preferito non oltrepassare quella porta della salvezza, Cristo, il loro Messia. Ora quell'ora è l'ora in cui la croce di Cristo spalanca la salvezza ai gentili. Gesù dice: sì, ok, io sono grandemente turbato in questo momento, cioè è come se ad un certo momento, no, fare un paragone improprio. Non so, molti tra di noi hanno sperimentato una sala operatoria, giusto? Magari da quando tu prenoti l'operazione fin quando arriva il giorno dell'operazione, all'inizio non ci fai caso che l'ora stia per arrivare, ancora lontana, ma poi arrivano i giorni, ti chiamano, devi venire, allora ti presenti sulla barella, ti intubano, ti mettono, l'ora è arrivata. Senti quella paura che settimane prima, mesi prima, no? Non sentivi. Gesù molto di più, l'ora sua è arrivata. Lui non solo sta per ricevere una piccola operazione, sta per morire per me e per te, e soprattutto sta per bere l'ira furente dell'Iddio onnipotente. Quindi dice: sì, ok, io sono grandemente turbato, ma cosa devo fare? Io sono venuto per quest'ora, per morire di questa morte atroce. Ma ciò non importa, perché non è la mia sofferenza quello che importa, ma è che io glorifichi in tutto questo il Padre mio, cioè è la gloria del Padre che importa a me. Vedete, è vero che la croce rappresenta la sua umiliazione più bassa, ma anche l'inizio della sua esaltazione, no? L'abbiamo visto nel catechismo, nelle ultime domande del catechismo. Ma l'aspetto più profondo, il significato più profondo della croce non è la nostra salvezza. Se uno dice: che significato ha la croce? Ah, noi siamo salvati attraverso la croce. Ma non è quello il significato principale della croce. L'aspetto più profondo della croce è la glorificazione del Padre, cioè la croce esiste affinché il Padre sia glorificato da Cristo. Infatti, cosa risponde poi il Padre al Figlio alla preghiera di Gesù, no? Perché dice: io sono turbato, ma poi dice: ok, Padre, glorifica il tuo nome, dice Gesù. E allora il Padre risponde e dice: allora venne una voce dal cielo, verso 28, l'ho glorificato il mio nome e lo glorificherò di nuovo. Praticamente il centro della croce è glorificare il nome di Dio. Dunque la croce non fa altro che rivelarci ancora più quelle che sono le supreme perfezioni, le più solenni dignità degli attributi del carattere di Dio. Cosa ci rivela la croce? Di cosa ci parla la croce? Di come la sua santa giustizia sia veramente santa, di come ci rivela quella che è la sua santa misericordia, la croce, ci rivela la sua santa sapienza nell'aver pensato un piano così meraviglioso per salvare noi. ma ci rivela la croce anche il suo santo amore. Vedete, tutti attributi di Dio che noi possiamo conoscere meglio grazie attraverso ciò che è successo sulla croce. E la croce rivela il suo piano perfetto per riportare noi peccatori a Lui. E ciò aggiunge cosa? Questo piano perfetto cosa aggiunge? La croce cosa aggiunge? Gloria alla già manifestata gloria che Dio si è preso attraverso la vita di Cristo. Lui dice, io l'ho glorificato già il mio nome. Come l'ha glorificato il suo nome? Attraverso l'incarnazione di Cristo, attraverso la vita perfetta, il ministero perfetto di Cristo. E poi dice, io lo glorificherò ancora attraverso la tua morte sulla croce e la tua risurrezione. E dunque Cristo è morto prima di tutto per glorificare il Padre, poi ovviamente per salvare anche noi. E oggi vediamo come proprio nella morte dell'unigenito figlio, vediamo quattro punti, Dio si glorifica giudicando il mondo. Cioè, dalla croce Dio prende gloria giudicando il mondo. Poi Dio si glorifica scacciando il dominatore di questo mondo, Satana. Con la croce Dio si glorifica vincendo Satana. Poi, terzo, Dio si glorifica attirando a Cristo, mentre Lui è sulla croce, tutte le sue pecore. E in ultimo si glorifica risplendendo attraverso i suoi figli di luce, grazie appunto alla croce. E in un certo senso il mondo possiamo dire che è sotto giudizio già, no? Già prima della croce, sin dalla caduta di Adamo, ad eccezione di Gesù, ogni persona nata è nata sotto l'ira di Dio, sotto il giudizio di Dio. Come mai che alla croce il mondo viene giudicato, se era già sotto il giudizio di Dio? Gesù dice, l'ora della morte di Cristo rappresenta il giudizio decisivo su questo mondo. Per questo al verso 31 leggiamo, ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora, e quindi questo è il nostro punto, Dio alla croce si glorifica proprio giudicando il mondo. Ora, non solo alla fine di questa storia, no, redentiva, quando Lui ritornerà ci sarà il giudizio finale. Quello sì, quello avviene grazie al giudizio che c'è stato già sulla croce, cioè quello sarà solo un, tra virgolette, un pro forma, un rendere davanti a tutti palese chi ha seguito Cristo e chi l'ha rigettato. Sto parlando del giudizio finale. Ma alla croce, in teoria, è avvenuto già il giudizio su tutti noi. Ecco perché dice che Dio si glorifica sulla croce. Egli è la luce, cioè Cristo è la luce alla quale le persone vengono per la salvezza o da cui fuggono perché amano il loro peccato, amano le tenebre. E la croce è per l'umanità lo spartiacque della storia umana, cioè alla croce si divide l'umanità in due, in modo che il modo in cui noi rispondiamo al Cristo in croce fa di noi salvati o fa di noi perduti per l'eternità. Ecco il giudizio. Vedete, non è la risposta che daremo al giudizio finale che ci condannerà o meno, è la risposta che abbiamo dato alla croce che ci condannerà definitivamente al giudizio finale. Tempo fa, in uno dei sermoni, vi ho detto che c'è un punto lungo la catena montuosa che taglia le due Americhe in due, no? Si chiama lo spartiacque continentale americano, questa catena montuosa che divide il continente dell'America del Nord e del Sud in due. E c'è un punto su queste montagne, del Colorado in particolare, in cui un ruscello d'acqua sbatte, impatta su una pietra dopo che per chilometri, no, ha camminato, arriva di fronte a una pietra e si divide in due. Verso ovest va a formare il grande fiume Colorado che si riversa nel Pacifico. Verso est si va a riversare nei vari fiumi, terminando con il gigante fiume dell'Amazzonia, il Mississippi, Missouri, nell'oceano Atlantico. Quindi lo stesso corso d'acqua, no? Le stesse particelle d'acqua che per chilometri hanno viaggiato insieme, arrivati ad una roccia, pum, si dividono. Uno va da una parte, uno va dall'altra. Vedete, lo stesso vale per Gesù Cristo, la nostra roccia, lo spartiacque che divide l'umanità in due quando Lui viene a innalzarsi sulla croce. E la divisione arriva quando proprio noi impattiamo con ciò che è successo sulla croce. Molti sono offesi dal messaggio del giudizio della croce sul peccato, altri ne sono divinamente attratti. Questo è quello che succede alla croce. Ecco perché crea questo giudizio, questo spartiacque. Tanti vengono offesi dalla croce, altri vengono divinamente attratti. Non a caso Paolo afferma: noi predichiamo Cristo, punto, no. Noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei, dice, è scandalo e per gli stranieri è pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Come afferma Giovanni, ha affermato Giovanni il capitolo 3, chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è stato già giudicato. Non sarà giudicato, è stato già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E vedete, i capi farisei, gli ebrei, pensavano di giudicare Gesù crocifiggendolo. Cioè, vai là, blasfemo, muori sulla croce come giudizio per esserti fatto Dio in terra. Ma rifiutando Gesù e la croce pronunciano niente di meno che il giudizio eterno su loro stessi. Anche oggi è così, le persone si giudicano da come esse giudicano Gesù, da come esse rigettano o ricevono il messaggio della croce. Se confidano in Lui come Salvatore e Signore, salvati. Ma se lo ignorano o se addirittura lo degradano a un semplice maestro spirituale, no? Rispettabile maestro religioso, lo fanno a loro eterna condanna. La croce di Gesù, in altre parole, diventa lo spartiacque nella storia umana tra condannati e giustificati. Il modo in cui rispondi al Cristo sulla croce determina il tuo destino eterno. Se ti fidi di Gesù sulla croce, alla croce sei unito a Lui nella sua morte. E l'ira di Dio che Lui ha bevuto non cadrà più su di te, perché la sua morte è diventata la tua morte sulla croce e tu non devi passare più attraverso quella morte. E la sua condanna è la tua condanna, ma se non ti affidi a Gesù, sarai condannato, anzi sei condannato già, sia dal tuo peccato, sia dal tuo rifiuto dell'offerta di perdono. E nell'ultimo giorno quella condanna diventerà palese per tutti. Ma nella morte dell'unigenito figlio di Dio si glorifica non solo Dio giudicando il mondo, veniamo al nostro secondo punto, ma Dio si glorifica anche alla croce giudicando il principe di questo mondo, Satana. Infatti il verso 31 continua Giovanni e dice: ora avviene il giudizio di questo mondo, ma dice ancora: ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. In che senso Satana è stato già cacciato dalla morte di Cristo? Perché se queste sono parole vere, significa che lui già è stato cacciato. Ma in che senso? Sappiamo che egli rimane attivo nel mondo perché Paolo, in Efesini 6, ci comanda di vestire l'intera armatura di Cristo per proteggerci proprio da lui. Il quale, sapendo che i suoi giorni sono pochi, è come un perdente, no? In ritirata, va attorno, dice la scrittura, come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E lui questo sta facendo adesso. Il senso in cui il principe di questo mondo è stato scacciato, giudicato, è che egli ha sperimentato già la sua definitiva sconfitta nella croce, alla croce, alla morte di Cristo. Certo, non la sentenza finale, ma quella che assicura e garantisce la sua sconfitta finale nel giorno del ritorno del Signore. Lì ha perso per sempre. Vedete, per spiegarvi un po' quello che succede adesso con Satana e le nostre vite, faccio un paragone sempre improprio, no? Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, io ho in mente questa immagine, ricordo che ero nelle scuole medie e la professoressa di italiano ci fece vedere un cortometraggio sulla guerra, Seconda Guerra Mondiale. Una volta che fu firmato l'armistizio, la guerra venne dichiarata vinta contro i nazisti, le truppe di Hitler erano ancora in Italia. Quindi non è che dall'oggi al domani loro si arresero, ci abbiamo finito. No, loro agirono come un leone ruggente. Mentre erano lì, sparavano, uccidevano chiunque incontravano. Addirittura con un erpice su una motrice di un treno spezzavano tutti i binari per evitare che gli alleati riuscissero ad avanzare per effettivamente liberare l'Italia. Quindi praticamente diceva, ok, abbiamo perso, ma facciamo più danno possibile. E quello che sta facendo Satana adesso, ha perso. Gli ultimi tempi sono cominciati, non solo per noi, gli ultimi giorni, ma anche per lui. E in questi ultimi giorni lui ancora ha uno spazio per muoversi, per cercare di fare del male. Ma ha perso ormai. Non è che può vincere. Ha perso su di te, ti ha perso. Sei di Cristo ormai. Vedete, la croce avrebbe dovuto essere il più grande trionfo di Satana, lo strumento di morte del Messia, messo a morte proprio per volontà del popolo suo, no? Ecco cosa sarebbe dovuto essere, secondo Satana, la croce. Ma qui vediamo la grande ironia di Dio, la grande potenza di Dio. Egli sin dall'eternità aveva decretato la morte del suo unigenito proprio tramite l'arma che Satana aveva scelto per uccidere il figlio di Dio. E qual è stato il risultato? Che il regno di Satana è stato rovesciato, distrutto proprio grazie, come dice John Owen, alla morte della morte nella morte di Cristo sulla croce. Cioè la morte della morte nella morte di Cristo sulla croce. Satana ha cominciato a regnare grazie a chi? Quando? In questo mondo, grazie attraverso l'arrivo del peccato. E tale mondo è stato a lui consegnato da chi? Dal ribelle, primo Adamo, dalla caduta in Eden proprio, e dall'Eden in poi, da quella caduta in poi, Satana è diventato il principe abusivo di questo mondo che Dio aveva consegnato ad Adamo. E da quel momento in poi Satana ha dominato gli uomini schiacciandoli con il potere della colpa, della loro colpa davanti a Dio. Cioè Satana ci ha tenuto, no? In scacco matto dicendo tu sei colpevole, io ti accuso davanti a Dio e non puoi fare niente perché sei sotto l'ira di Dio. Il tuo e il mio peccato era lo strumento che Satana presentava davanti a Dio per accusarci giustamente, in virtù della legge di Dio. Ma pensate, la morte del secondo Adamo rimuove il nostro peccato pagando a Dio il debito della nostra colpa. Vedete? Paolo scrive che Adamo ha perso tutto per la disobbedienza a Dio. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, scrive ai Romani, molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E così, nell'esaltazione di Gesù, nel suo andare sulla croce, come figlio dell'uomo, innalzato sulla croce, Satana perde il suo dominio sul mondo e di conseguenza, come leggiamo al verso 21, nell'ora della croce il principe di questo mondo è spodestato ed è cacciato fuori da questo mondo. E Dio Padre rimette ufficialmente tutto nelle mani del secondo Adamo, di Cristo. Cioè Satana non ha più niente in mano per andare ad accusarci davanti a Dio, perché il nostro debito è stato pagato. Cosa vuol dire questo per noi? Che quando un peccatore diventa un credente, esso viene liberato dalla morsa di Satana e le catene del peccato che l'avevano incatenato vengono spezzate una volta per sempre. Sei libero. Se sei in Cristo, sei libera. Ma soprattutto Satana non ha più il diritto di presentarsi a Dio per accusarti, in quanto egli è stato già giudicato nel giudizio di Cristo alla croce. Perché Cristo è stato giudicato al tuo posto e tu sei stato rivestito della giustizia di Cristo proprio alla croce. Cristo quindi nel portare il nostro peccato ha tolto dalle mani di Satana quello scritto, no? quella potenza che la stessa legge di Dio dava a lui di dire hanno peccato, hanno trasgredito la tua legge, allora distruggili. Ma Dio ha distrutto Cristo e noi non c'è più nessuna legge che ci accusa. Anzi, come dice Paolo, no? Quella legge, quello scritto che per noi era a condanna, adesso invece è diventata una legge che ci aiuta a camminare nel processo di santificazione, a diventare più come Cristo. Quello che per noi era un documento ostile, grazie alla croce, diventa gioia per noi. Infatti, in Apocalisse leggiamo: hanno vinto Satana mediante il sangue dell'agnello sparso sulla croce. Quindi, quando Satana si presenta, non si presenterà più nel tribunale di Cristo, abbiamo letto anche nel Catechismo oggi, non ci sarà posto più per lui, perché il nostro caso è stato risolto alla croce, assolto. Cristo condannato, tu che hai creduto in Cristo, assolto, una volta e per sempre. Alla croce dunque Dio si glorifica giudicando il mondo. Ha scacciato Satana e si glorifica per questo. Terzo punto, versi 32 e 33, Dio si glorifica alla croce attirando a Cristo tutti i suoi, dice Gesù. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Dunque, innalzato significa essere crocifisso in croce. La morte di Gesù non attirerà attirerà tutti a Lui. Se questa fosse stata l'intenzione di Dio, se l'intenzione di Dio fosse stata quella di salvare tutti, allora penso che la croce, più che essere la gloria di Dio, sarebbe stata la vergogna di Dio, perché è chiaro che non tutti sono salvati. Un esempio su tutti, per esempio, Giuda, il quale visse con Gesù, seguì Gesù, vide la croce, ma rigettò Cristo e anche la croce. Egli usa il termine tutti, Gesù, ovviamente per indicare tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, per indicare tutti gli eletti. E poi usa anche che, dice la parola, io attirerò tutti a me. Cioè, quell'attirare è quella stessa parola che al capitolo 6 dice: coloro che il Padre attira verranno a me. È sempre un'azione che viene dall'alto, no? Da Dio, che deve scendere nello Spirito suo Santo per vivificare noi morti, strapparci dalla nostra condizione e portarci alla vita in Cristo. È un'opera che Dio fa, e lo fa solo per i suoi eletti. È vero che quando Cristo è morto sulla croce, potenzialmente ha offerto la salvezza per tutti. Infatti qualcuno dice che una sola stilla, goccia del sangue di Cristo sarebbe bastata per salvare tutti. Però è altresì vero che non salva tutti, perché il sangue di Cristo, potente per quanto è efficace a salvare solo gli eletti di Dio. E dunque, come vengono salvati? Attraverso il ministero dello Spirito e della Parola. Attraverso lo Spirito che prende la parola di Cristo e prende la sua croce e la fa diventare pesante sul nostro cuore, al punto da dire: wow, questo è la grande divisione che io mi devo scontrare prima o poi con questa croce, e devo prendere una decisione per andare a destra o a sinistra, salvato o perduto per sempre. Ecco lo Spirito che continua a compungere di peccato, giudizio e giustizia e giudizio ognuno di noi. Questo è il modo in cui Dio ha tanto amato questo mondo, che ha permesso al suo unigenito di venire e morire sulla croce per riprendere a sé in maniera completa tutti i suoi figli che sono stati dispersi o nati dispersi dopo la morte, dopo la caduta in Eden. E vedete, la lezione che impariamo sull'amore di Dio la si intravede in una storia che voglio un attimo condividere anche per i nostri più giovani. La storia di un ragazzino e del suo modellino di una barca a vela. Desideroso di questo giocattolo di legno, il ragazzino riceve dai genitori un kit, no, per costruire da sé questa barca a vela. E lui trascorre settimane e settimane per costruire al meglio questa barca. E cosa fa? Quando finalmente la completa, la porta al lago e il modellino dei suoi sogni veleggia così bene, così forte sul pelo dell'acqua, che lui non riusciva più a stargli dietro, correndo, no, sulla riva, al punto che questo modellino si perde all'orizzonte e perde la barca dei suoi sogni. Sto ragazzo gira, gira, gira per cercare la barca, non la trova più, disperato. Settimane dopo, mentre camminava, si volta in una vetrina di un negozio e vede il suo modellino. Dice, wow! Il problema era che questa volta il modellino aveva un prezzo, ed era un prezzo troppo alto per lui. Entra, cerca di spiegare il tutto al venditore, il venditore gli dice, mi dispiace ragazzino, ma io ho pagato un sacco di soldi per questa barca e non posso ridartela gratis. Allora questo ragazzino cosa fa? Esce, cerca un lavoro, cerca di fare molti lavori finché non mette da parte abbastanza soldi per andare a ricomprarsi il suo modellino. Finalmente un giorno esce dal negozio con la sua preziosa barca in mano dicendo, ora sei mia due volte. Una volta perché ti ho creata, ti ho costruita. Una seconda volta perché ti ho ricomprata. Così è con Dio. Egli ci ha creato la prima volta e poi quando ci siamo persi nel nostro peccato, Egli è venuto a caro prezzo per riacquistarci con il prezioso sangue di Gesù alla croce. Dunque, abbiamo visto come Dio si glorifica giudicando il mondo, scacciando il dominatore di questo mondo, attirando a Cristo tutte le sue pecore e in ultimo vediamo che Dio si glorifica risplendendo nel mondo attraverso la sua luce che ha posto in voi. Voi siete la sua luce ora. Gesù, prima di abbandonare la folla, afferma «La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce». Affinché non vi sorprendano le tenebre. E dice poi, attenzione, e mentre avete la luce, credete nella luce. Mentre c'è luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Qui è dove la gloria di Dio diventa verità personale per te. Cioè, in questo momento, in questo punto, la gloria di Dio, ti sta dicendo Gesù, diventa realtà per te. Diventa la tua gloria. Non è una cosa astratta che appartiene a Dio, certo, ma Dio si compiace di condividere la sua gloria con te che hai creduto in Cristo. La gloria di Dio è rivelata in modo supremo, ancora di più nella morte di Gesù, perché appunto nella croce è giudicato il mondo, Satana, vengono raccolti i suoi figli, ma cosa ne sarà di noi se finisse lì questa storia, no? Invece tutto questo è vano per te se tu non fai una decisione nei confronti di Cristo. E dunque questa gloria diviene tua nel momento in cui tu credi alla croce, tu credi che il tuo giudizio è stato cancellato alla croce, tu credi che Satana non ha più alcun potere su di te proprio per la croce e credi che Cristo ti ha riacquistato, no? Come quel bambino ha riacquistato la sua barca, e assicurato eternamente con il suo sangue, il prezzo del suo sangue, la tua vita eterna e non appartieni più a Satana, ma appartieni a Dio che ti ha ricomprato. Se tu fai come i farisei, che non credi a questo, sei nelle tenebre. Però oggi è ancora un tempo di luce per noi, è tempo di grazia e quindi sappi che la porta per l'eternità è ancora aperta, ma presto potrebbe essere chiusa. Se credi invece che il verso 26 è per te, se invece tu sei passato dalle tenebre alla luce, sei diventato un figlio della luce, se hai creduto in Cristo, questo significa che la natura luminosa e santa di Cristo, che tu vedi attraverso la gloria di Dio, no? Cioè contemplando la croce tu vedi la gloria di Dio, beh, allora questo significa una cosa ancora più profonda, che quella stessa gloria ora abita in te, perché il suo spirito che ha vivificato Cristo dalla croce è in te e lui ti dice, voi siete figli della luce e io vi mando adesso per spandere questa luce, per mostrare questa gloria, per predicare la croce di Cristo a coloro che sono nelle tenebre intorno a voi. Quindi credete nella luce affinché anche voi diventiate come figli di luce. Questa è la promessa di Gesù per voi, che avete riposto la vostra fede in Lui. Voi siete la luce di questo mondo. Continuate dunque a fissare i vostri occhi sul vostro meraviglioso Salvatore. Dedicate la vostra vita ad adorarlo e a servirlo mentre camminate in questa vita. E non voltatevi mai indietro verso l'oscurità che un tempo vi possedeva. Ora che i vostri occhi sono stati aperti per vedere la gloriosa luce di Cristo, camminate nella sua luce e siate luce nelle tenebre degli altri intorno a voi. Vogliamo pregare. Padre, grazie ancora per il privilegio che abbiamo di comprendere come Cristo ha glorificato il Padre sulla croce, come paradossalmente noi che eravamo nella più profonda umiliazione del peccato siamo stati portati e saremo portati in alto nella gloria dei cieli proprio attraverso l'umiliazione della croce di Cristo. Grazie per averci fatto partecipi di questa meravigliosa salvezza. Grazie perché non solo ci hai creati, ma ci hai anche riacquistati a caro prezzo, e chiediamo che tu possa fare altrettanto per i tanti che sono intorno a noi, sapendo che abbiamo ricevuto sì la grazia della salvezza, ma anche un obbligo di andare a predicare la pazzia della croce che ancora salva e libera le anime dalle tenebre. Dacci grazia di ricevere persone pronte ad ascoltare, pronte ad essere discepolate e ammaestrate, pronte a brillare della luce di Cristo in questo mondo di tenebre. Questo noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.